State per ascoltare Atrabile, stagione 1, episodio 12.
Titolo: Aprite quella porta.
E bentornati su Atrabile, il salotto virtuale dove siamo tutti amici, kumbaya, mano nella mano, a parlare di salute mentale. Io sono Jasmine.
E io sono Erika. Anzi, Erika.
E non so perché stai parlando con questo finto accento francese.
Forse perché ho voglia di gelato.
Stai imitando mio padre?
Sì!
Persona terribile, cioè io faccio qua discussioni sulla mia famiglia.
Salve,
e poi diventano
signore,
di
il capi!
Quella era un'imitazione di mio padre che, siccome il Marocco è francofono, lascia una leggera cadenza francese quando parla.
È una cosa per cui io l'adoro, lo sappia.
Bene, hai dei fan perché suoni francese, papà. Detto ciò, di cosa parliamo oggi, mio caro Erika?
Oggi parliamo di un argomento che abbiamo tardato a trattare, ma che è veramente molto importante considerato quello di cui parliamo noi, e cioè l'andare in terapia. Da qui il titolo, do una piccolissima spiegazione, dopodiché lascio spazio a Jasmine che ci farà un piccolo, come lo chiamo io, spiegone coglione. Insomma, il titolo di questa puntata richiama un po' il famoso film horror Non aprite quella porta. In qualche modo noi vogliamo prendere e sdoganare quel film horror, perché anche se l'andare in terapia viene vissuto con molte paure, come può essere vissuta la visione di un film horror, in realtà quella porta va proprio aperta, perché è l'unico modo per iniziare a compiere un passo verso il percorso che porta alla guarigione. Detto questo, noi prima di scendere nei dettagli della terapia abbiamo sentito l'esigenza di fare un distinguo, affinché tutti capiscano un attimo e riescano ad orientarsi in questo marasma di figure che sembrano tutte uguali ma sono in realtà tutte diverse. Quindi Jasmine ci dirà che differenza c'è tra lo psicologo, lo psicoterapeuta, lo psichiatra e il counselor, così che se doveste in qualche modo decidere di informarvi a riguardo o iniziare un percorso, possiate scegliere la figura giusta per voi. Jasmine, a te la parola.
Allora, cominciamo così. Andare a fare terapia. Vi ritrovate queste porte con diverse figure dietro e dite, dov'è che dovrei andare? Counselor. Partiamo dalla base. Il counselor è una persona che ha la qualifica di counselor. Qualifica professionale non significa che ha fatto all'università, all'accademia, alla scienza per fare il counselor, ma ha un corso di qualifica professionale che non lo rende inutile e impreparato, ma gli permettono di fare il ruolo, possiamo chiamarlo di orientatore. Fa una prima scrematura per mandarti dalla figura professionale apposita. Quindi diciamo che può essere molto utile per gli sportelli di counseling che fanno parte di solito dell'ASL. In ogni città tende ad esserci un counselor che si occupa di queste cose. Non a caso al consultorio, perché ci sono i counselor, che sono i consulenti che capiscono se hai bisogno di una terapia, che hai bisogno magari di una terapia con determinate cose, bla 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 bla. Quindi questa è la pre. E poi si passa ai medici o alle figure professionali apposite. Lo psicologo, lo psichiatra e lo psicoterapeuta. Qual è la differenza? Lo psicologo è qualcuno che ha una laurea in psicologia e ha l'abilitazione professionale. Per essere uno psicologo, dopo che hai fatto la tua laurea in psicologia di 3 anni/5, fai richiesta per entrare all'albo. Uno psicologo non lavora soltanto nel campo della, tra virgolette, medicina impropriamente, ma può essere anche uno psicologo del lavoro, quindi il clima all'interno di un'azienda, team building, bla bla bla. Si occupa appunto dello status mentale a livello di condizioni di vita, come posso rendere la tua vita migliore, come posso permetterti di avere una salute migliore, ma non fa un percorso terapeutico. Se tu hai un disturbo, hai bisogno di una diagnosi, hai bisogno di fare un percorso per riuscire a rivivere in maniera decente la tua vita, non vai da uno psicologo, vai da qualcuno che sa farti una terapia. Quello chi è? Lo psicoterapeuta. Lo psicoterapeuta ha studiato appunto non soltanto la psicologia ma anche la psicoterapia, quindi lui, a differenza dello psicologo, può fare una diagnosi, può diagnosticarti qualcosa e poi proporti diversi tipi di terapia a seconda di quella che ha studiato nello specifico per creare un percorso e permetterti di avere gli strumenti per gestirti.
Quindi in sostanza, a proposito di strumenti, una differenza che possiamo fare tra psicologo e psicoterapeuta è che lo psicoterapeuta, a differenza dello psicologo, ha gli strumenti attraverso i quali può aiutarti ad affrontare il percorso di guarigione. Come mettiamo così, tu vuoi decidere di fare una di quelle camminate svedesi, come si chiama, camminata olandese, diciamo che ti dai i bastoni attraverso cui tu puoi durare e affrontare il cammino senza farti male, avendo una, come posso dire, un sostegno maggiore che ti fa durare più a lungo.
Lo psicologo lo definirei un corrispettivo in psicologia del tuo medico di base. Lui si occupa del valutare i bisogni per il tuo benessere psicologico, mentre invece lo specialista, quello da cui ti manda, lo psicoterapeuta, è quello che si occupa, dopo un colloquio clinico, di fare una diagnostica e poi una terapia. Quindi se il medico di base ti dice io penso che lei debba andare da un osteopata, non farà la terapia dell'osteopata il medico generale, lo farà l'osteopata, la figura specifica. La stessa identica cosa psicologo psicoterapeuta. Lo psichiatra invece, per essere tale, non ha studiato psicologia e ha fatto l'abilitazione professionale come le altre figure che ho detto, ma ha studiato medicina con specializzazione in psichiatria, il che significa che lui è abilitato a prescrivere i farmaci. Uno psicoterapeuta psicologo che non è uno psichiatra non può darvi farmaci. Questo lo rende migliore? No, perché nessuno ha detto che uno psichiatra sappia anche fare terapia. I titoli sono diversi. Ci sono figure con doppio titolo, uno psichiatra che è anche psicoterapeuta, quindi ha studiato anche come fare un percorso oltre che poterti dare dei farmaci. Ma ci sono anche psicoterapeuta che non sono psichiatri perché non hanno studiato quella branca della medicina, quindi non possono prescriverti nulla. Ma di queste cose parleremo meglio. Quindi principalmente diciamo che lo psichiatra si occupa della cura a livello biologico, organistico del tuo disturbo mentale, cioè come la chimica del tuo cervello è stata aggredita dal disturbo per cercare di bilanciare quella.
Diciamo che sono figure diverse, con percorsi diversi, che in alcuni casi possono sovrapporsi tra di loro, cioè nulla vieta che un counselor faccia un percorso per diventare psicologo, nulla vieta che uno psicologo faccia un percorso per diventare psicoterapeuta, nulla vieta che uno psicologo psicoterapeuta decida di fare anche un percorso per diventare psichiatra, e lo stesso vale al contrario. Il fatto è che queste figure non necessariamente coincidono tra di loro, hanno dei percorsi molto diversi. Quindi sulla base di quello che ha detto Jasmine, tu che ci ascolti puoi fare una scelta più o meno mirata. Non necessariamente devi andare subito, se non ti senti pronto, da uno psichiatra o da uno psicoterapeuta o da uno psicologo. Puoi anche decidere di iniziare, ecco, in qualche modo di approcciarti a questo mondo tramite un counselor e poi a poco vedere come va. Però l'importante è che tu abbia gli strumenti per saper scegliere.
A tal proposito vi ricordiamo che solitamente ogni provincia, tranne quelle più piccoline, tendono ad avere un consultorio che si occupa anche di queste cose, oltre che altre visite particolari tipo ginecologia e compagnia.
E aggiungiamo che può capitare, almeno noi viviamo a Pisa e a Pisa c'è, che ci sono degli sportelli proprio di ascolto a livello psicologico che sono messi a disposizione dall'università e da cui puoi andare, se non erro, gratuitamente o comunque con una partecipazione veramente minima. Io non mi sono mai informata al riguardo, però informatevi, perché se non dovessi avere gli strumenti economici, anche qui ne parleremo meglio in seguito, esistono delle risorse a cui potete attingere e per cercare aiuto senza dover spendere fior di quattrini.
Dunque, partiamo dal principio. Primo passo, andare in terapia. Quanto fa cagare sotto? Diciamolo, abbastanza. Ecco, io ho avuto esperienza di vari passaggi, varie figure che ho incrociato nella mia vita e ammetto che la prima volta me la volevo fare sulle manine a vasetto. Non è stato il massimo, ma mio Dio, se ne ho avuto bisogno. Tu, come prima esperienza, da che figura ti sei?
Io ho avuto una gran fortuna, ci ho messo tantissimo tempo a decidermi, nonostante fosse evidente che ne avessi bisogno da molto prima che iniziassi, e ho avuto molta fortuna perché, senza sapere nulla di queste distinzioni, ho trovato una psicologa psicoterapeuta che era in grado di seguirmi, tra l'altro con una specializzazione adatta al mio tipo di disturbi, quindi ho avuto un culo della Madonna. Non ho azzeccato, diciamo, a primo tentativo, nel senso che prima di questo avevo fatto una prova ad andare dalla stessa psicoterapeuta di una persona che conoscevo. Siccome volevo fare questo percorso in solitaria, perché sentivo che era una cosa mia e volevo iniziare da sola, senza avere nessuno accanto, perché l'ho vissuta e la vivo ancora adesso come una cosa molto intima, allora ho detto che ho deciso che non avrei voluto dirlo. Siccome questa psicoterapeuta, che io avevo contattato in gran segreto, mi ha detto che non poteva prendermi se io prima non condividevo questa cosa con la persona, diciamo, l'altra sua paziente che avevamo come punto di contatto, tra parentesi, cosa che io non condivido, però non sono una professionista, ho deciso di lasciar perdere con questa persona e di rivolgermi alla mia attuale psicoterapeuta. Io ho scritto anche degli articoli sul mio blog, tra parentesi www.ilmiocorpononsolomio.com, riguardo la necessità di chiedere aiuto, ma anche la difficoltà di fare questo passo. Perché? Perché chiedere aiuto innanzitutto spaventa, come diceva Jasmine, perché una parte di te sa che potresti mettere mano, che potresti rimescolare cose che non sono propriamente gradite e che potrebbero avere degli effetti su di te, e in secondo luogo perché c'è sempre quel pensiero, quel tarlo nella tua testa che ti dice che il tuo dolore non è mai abbastanza, che la tua decisione di andare da una figura professionale in realtà è solo un modo per metterti in mostra e che nella sostanza non è necessario che tu vada e che ti stai prendendo in qualche modo uno spazio che non ti spetta.
Io diversamente invece ho sentito come opinione della terapia il nessuno può capire il mio dolore perché nessuno capirà cosa sento io, e poi l'alternativa molto secondo me legittima: ho paura che mi si giudichi. C'è sempre quell'idea, non è una macchina, rimane una persona, per quanto debba mostrarsi serio e distaccato mi giudicherà perché X e Y. Cosa assolutamente non vera, ma nel caso fosse vera il problema non saresti tu, ascoltatore, e la terapia, ma quel tipo che dovrei lanciare personalmente alla serie e buttarlo dal ponte di mezzo.
Un po' come se nella nostra società persistesse quest'idea per cui c'è una classifica del dolore. Un dolore X porta 100 punti, un dolore Y ne porta 50, un altro dolore Z ne porta 25 e così via di seguito. Quindi in base a dove ti piazzi tu genericamente secondo questa classifica immaginaria, di cui non conosciamo nemmeno i piazzamenti effettivi, tu hai diritto o meno a esprimere come stai. Cioè, quindi ci può andare dallo psicologo barra dallo psicoterapeuta soltanto chi ha subito la cosa più grave del mondo. In realtà non è così che funziona. In linea di massima non devi aspettare di star morendo o di essere veramente sul lastrico della tua situazione emotiva per poter fare questa cosa, per poter prendere questa scelta. Semplicemente quando sei in difficoltà vai. Se tutti facessimo così, cioè se evitassimo di arrivare alla frutta e ci andassimo quando abbiamo le prime avvisaglie di un malessere, sarebbe molto più semplice innanzitutto sciogliere i nodi che ci hanno portato lì, e in secondo luogo sarebbe per noi molto meno doloroso.
È un po' come abbiamo detto spesso in altre puntate, l'effetto domino va solo peggiorando. Come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, la figura dello psicologo si occupa del benessere della tua mente, della tua salute mentale. Nel momento in cui non riesci, sei consapevole di non vivere nel benessere della tua mente e non riesci a gestirti perché non conosci gli strumenti giusti, perché hai bisogno anche di una rete sicura, perché non tutti possono vantare la cosiddetta famiglia scelta, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, o comunque in generale l'ambiente giusto, avere una figura professionale che è stata istruita, educata, abilitata a occuparsi di quelle cose può fare la differenza. Quindi il benessere della salute della tua testa, mio caro ascoltatore, vale quanto quello del tuo corpo. Ora, questo fa capire che non è che ci sia una categoria speciale di chi può andare in terapia. Ci sono tante complessità, episodi che non riesci a superare, cose che ti portano ad avere una disfunzione nel tuo comportamento, nel tuo modo di pensare di te stesso. C'è una lista infinita, ragazzi. Ho una domanda per te. Prima seduta, la paura di non sapere che cavolo dire.
Sì, lo capisco. Io non ricordo se mi sono fatta questo problema, perché in realtà io sapevo di avere molto da dire, anche se non ritenevo di avere diritto di stare male per tutte quelle cose che avevo da raccontare. Però posso immaginarmi che una persona che magari non abbia un vissuto come il mio dica: io mi sento in difficoltà, voglio andare, però non individuo il cosiddetto famoso trauma per cui io mi siedo là, gli parlo di questo episodio e tutto inizia da lì. Una persona che magari sta affrontando una difficoltà perché tutta una serie di fattori si sono messi insieme e la stanno appesantendo, potrebbe pensare: vado lì, gli racconto che ho magari questa sensazione di difficoltà ad affrontare le giornate, magari ho un po' di episodi di ansia, magari mi sento inquieta e magari sento il bisogno di parlare con qualcuno ma non mi sento capita e ho tutta un'altra serie di sintomi abbastanza lievi. Il timore innanzitutto di sentirsi dire: e lei sta venendo qua per dirmi questo? E in secondo luogo ci può essere anche la paura di dire a se stessi: davvero vado a dire queste sciocchezze ad un professionista e devo pure pagarlo per dirgli queste cose, ma non posso dirle a un'amica? Ecco, qui la mia risposta è nope. Perché tutte le difficoltà che tu stai affrontando sono delle difficoltà che quella figura lì di cui stai ricercando l'aiuto è preposta ad ascoltare e soprattutto è preposta ad aiutarti a risolvere. La mia prima seduta è stata una seduta molto piena, quindi parlo un po' della mia esperienza. È stata una seduta abbastanza lunga e densa di contenuti perché, come dicevo, io avevo molto di cui parlare. Ne parlavo con una certa leggerezza, cioè nel senso che arrivavo anche a ridere barra sorridere di certe cose. Ho questa tendenza io ad alleggerire ciò che molti potrebbero considerare traumi, sminuendolo da me per prima. Sai, come a dire, se io lo sminuisco facendoci una risatina, magari se effettivamente non è molto grave e l'altra l'altra persona lo sente e dice ma che sta cazzata, gli faccio già capire che io lo so che è una cazzata.
Penso sia una delle cose più comuni tra persone neurodivergenti, cioè con un qualche problematica dietro nella propria salute mentale, quella dell'autoironia, il sarcasmo, sminuire da morire. Io lo faccio sempre e puntualmente Erika vuole lanciarmi qualcosa, però lo fa anche Erika.
Sì, sì, ovviamente, perché poi la coerenza, anche quella è neurodivergente. In sostanza ho parlato tanto, però so che può non essere così. Allora, intanto io parto da questo presupposto che avete di fronte un professionista che sicuramente vi farà una domanda o due domande. Di fronte a queste domande voi potrete cominciare a parlare. È ovvio che esistono pazienti diversi a seconda della persona di cui stiamo parlando. Tu potresti essere, che mi stai ascoltando, una persona che basta che hai là e comincia a parlare a ruota libera e comincia a fare collegamenti e vomita tantissime parole perché ah, finalmente posso dirlo a qualcuno, che bello, e non dai magari nemmeno il tempo di assimilare o di infilare una parola all'altra persona, allo specialista. Oppure può essere una persona con una certa timidezza di base che ha bisogno che in qualche modo le cose vengano tirate fuori. Ciò detto, non pensate di andare lì e di fare scena muta come agli esami in cui i professori vi guardavano come a dire ebbene, ha qualcosa da dire, la rimando. Non siete sotto esame, voi siete lì, avete pagato, avete cercato questa persona perché vi desse un aiuto e quella persona ve lo darà. Quindi non fatevi troppe pippe riguardo a questa storia di quello che dovete dire, di come dovete dirlo, di che livello di gravità dovete portare. Dite semplicemente come vi sentite, cos'è che vi mette in difficoltà e qual è in particolar modo tutto l'ambaradan di elementi che vi ha spinto a dire forse da solo non ce la faccio più.
Esatto, il mio consiglio è appunto iniziare partendo dal dire cosa senti che ti fa star male. E poi, se non sai effettivamente da dove è scaturita questa cosa, dirlo apertamente. Io sento questo, questo, quest'altro, non riesco a fare questo, questo, quest'altro, qualunque essa sia, non capisco perché, non riesco a gestirlo. Questo dà un modo al professionista di capire come deve approcciarsi, perché molti hanno anche questa paura del non ha parlato perché non ha parlato, come se si volesse la soluzione subito. Non funziona così, proprio perché si parla di percorso, ci sono delle tappe. Devi anche tener conto che la persona che hai davanti non ti conosce e dovrà capire veramente tanto di te, quindi bisogna dare anche tempo al tempo. Per questo consiglio spesso di non fermarsi mai solo la prima seduta. Succede che magari dici non mi ha detto molto, quindi non l'ho saputo inquadrare questo psicologo psicoterapeuta che sia, non so se mi convince. Vero, ma è anche vero che l'altra persona non ha saputo inquadrare te dopo soltanto un'ora per esempio di seduta, perché in media una seduta dura un'ora. Poi c'è chi so che ne ha fatte doppie, c'è chi ne ha fatte due,
c'è un'ora ma anche 45 minuti di solito si attesta, se non erro, tra i 45 minuti e un'ora. Se la persona vi fa una seduta da 45 minuti non pensate che sia un ladro, questo mediamente penso che sia una serie di fattori. C'è anche una questione di soglia dell'attenzione legata a questa cosa, cioè studi rivelano che la soglia dell'attenzione di una persona si attesta sui 45 minuti, dopodiché comincia a divagare. Quindi anche se quei 45 minuti possono sembrare pochi sulla carta, in realtà sono tutto ciò di cui avete bisogno per essere completamente presenti e dare il massimo di voi all'interno di questo arco temporale. Un'ultima cosa che voglio dire e poi ripasso la parola a Jasmine è questa: non fatevi la paranoia di dover dire tante parole, poche parole, se ne avete dette abbastanza. Non dovete essere perfetti, come non dovete esserlo in nessun campo della vostra vita. Nessuno vi sta chiedendo di dire cose altolocate, nessuno vi sta chiedendo di presentare un libro, una storia, la vostra, che sia il più drammatica e il più avvincente possibile. Dovete soltanto dire la vostra verità e basta.
A tal proposito aggiungo anche un'altra cosa: non è che la terapia che ha avuto amico, conoscente X è la verità assoluta sulle terapie, perché appunto ci sono diversi tipi di terapia, ci sono diversi metodi. Non tutti gli psicologi, psicoterapeuta, psichiatra che sia, usano lo stesso metodo, come è normale che non siano con lo stesso carattere e personalità e quindi la applicano allo stesso modo. Ci sono metodologie che possono stare meglio a una persona e male a un'altra, ma quello è un po' da scoprire. Ci stanno anche casi di persone che magari nel adocchiare una prediagnosi a un qualcosa si rendono conto che magari ci sarebbe bisogno di una tipologia di terapia che loro non hanno sperimentato, di cui non sono esperti, e ti rimandano a un collega. C'è chi l'ha fatto, c'è chi è successo. Non c'è la tipologia vincente, che va bene a tutti, universale. Non esiste. Quindi se scoprite che andate da qualcuno che non fa la stessa cosa che fa il vostro amico, ma vi piace quella del vostro amico, per carità, potreste informarvi per vedere se c'è qualcuno in zona che la fa. Ma non significa che quella che fate voi sia quella sbagliata. Quindi aprite la mente e gli orizzonti a magici sensazioni. Andiamo avanti e ora ho una domanda. Isorde, perché la prima cosa che mi viene detta del perché non l'ho fatta è che io non caco monetine. Aggiungo, nemmeno io, se scoprite come si fa a fare una cacchetta di monetine o banconote, ditemelo perché ne avrei bisogno.
Ti vorrei proprio vedere, come si dice...
No, non dirlo, perché cercare. Se vuoi vedermi a fare la... No.
Vorrei proprio vederti cercare tra la tua cacchina le monetine d'oro.
Onestamente, se ci fossero io non mi farei problemi, non sono schizzinosa con i soldi, quindi...
Io vorrei vederti.
È un'immagine orribile, ma andiamo avanti sulla terapia, che sennò poi vanno a finire in terapia per parlare di questo trauma di immagine terribile che gli abbiamo dato.
Dopo 4 colloqui che la mia psicoterapeuta considerava come conoscitivi, io sono andata nel panico. Ma nel panico più totale, nel senso che ricordo di essere tornata a casa e di aver detto ai ragazzi che volevo abbandonare, che non ero convinta, che costava troppo, che avrei pesato sui miei, che erano veramente troppi soldi, perché la mia psicoterapeuta mi aveva chiesto una determinata tariffa, e mia cugina e mio fratello mi hanno preso e mi hanno detto: Erika, tu ti stai letteralmente cagando addosso, per rimanere in tema con l'immagine di prima, e l'unico motivo per cui stai tirando fuori questa storia dei soldi è per avere una scusa per droppare di brutto. Capisco, quindi è normale che il vostro cervello vi propini questa obiezione, vi faccia pensare: diamine, ma quanti soldi sono? Però io nel tempo ho avuto modo di rifletterci, e investire quei tot euro per un percorso che può donarvi nel lungo termine un benessere che in questo momento non avete, e che potrebbe anche diventare un malessere peggiore rispetto a quello che avete, è un investimento sicuramente a vincere. Quanti soldi inutili spendiamo in cazzatelle? Facciamo spese inutili? Tanto. Ed è giusto così, perché le frivolezze devono essere parte della nostra vita. Allo stesso tempo, credo che dire che il motivo per cui non si va dallo psicoterapeuta o dallo psicologo è perché non si ha abbastanza soldi sia a volte una scusa. Ora, io ovviamente voglio fare una distinzione: ci sono persone che letteralmente non possono permetterselo, e in quei casi io rimando a quello che abbiamo detto prima sui servizi gratuiti. Però se sei una persona che sta mediamente bene e che pensa di poterci rientrare coi soldi, non farti scoraggiare, perché i soldi che spenderai in questo sono dei soldi che guadagnerai in salute. Io mi sono resa conto nel tempo di aver ripreso a fare delle cose che prima non riuscivo a fare proprio perché stavo malissimo, e che mi rendono felice, ma piccole cose come ascoltare un audiolibro, come farmi una passeggiata, come sorridere di più, perché ci sono stati anni in cui io non ho sorriso, e ne parleremo meglio nelle altre puntate. Però ecco, quei soldi lì, cazzo, se sono un investimento ottimo. Oggi sono molto scurrile proprio perché Erika dalla Sorbona.
Però ecco, se dobbiamo parlare di soldini, per fare un discorso un pochino più concreto, pragmatico, c'è da dire una cosa. Se andate al consultorio, voi giovani che ci vi ascoltate, la sanità in Italia è regionale, nel senso che ci sono delle disposizioni che variano da regione a regione riguardo, per esempio, il consultorio o i farmaci coperti dalla mutua, cosa di cui parleremo nella prossima puntata, quindi se vi interessano anche le cose dei farmaci, stand in line, state connessi, prossima settimana se ne parla. Ma qual è la cosa importante e interessante? Se siete dei giovani, c'è un'altissima percentuale di possibilità che voi il consultorio, e quindi la vostra terapia psicologica, la possiate avere a gratis. Come si fa? Cercate su Google qual è il consultorio nella vostra zona, e ci sarà una regolamentazione all'interno del sito che vi dice qual è la media. Io per esempio vi so dire che a Pisa entro i 24 anni d'età o la prima fascia dei 25, quando ancora non li hai compiuti, è gratis. Quindi tu, studente universitario, ti puoi oggettivamente fare la tua terapia gratis. A Roma invece so che il consultorio è gratis tra i 12 e i 21, ma varia a seconda della municipalità, perché Roma è enorme, quindi hanno dovuto fare delle regolamentazioni a seconda delle zone. Insomma, varia da posto a posto. Emilia Romagna cambia da provincia a provincia. Informatevi, perché potrebbe essere la differenza che fa tantissimo. D'altra parte, se invece non vi trovaste, perché c'è anche legittimo che non vi troviate con le persone in quel consultorio, perché non tutti piacciono a tutti, se non vi sentite a vostro agio non vi dovete obbligare a parlare, perché comunque è la vostra intimità e ci sta, come con un medico normalissimo che non riguarda la vostra mente. La media del costo varia molto a seconda del servizio. Ho visto psicologi, psicoterapeute che chiedono 35 euro a seduta, altri che ne chiedono 70, altri che ne chiedono 100. C'è una variazione, quindi non dovete precludervi la possibilità soltanto perché non arrivate alla cifra media massima se non avete 100 euro da dare a seduta. Magari ne trovate uno che ne ha 34 e 35, o magari avete le prime consulenze, cioè il colloquio d'incontro, che ha una tariffa a parte. O ancora, che ho scoperto io per esperienza personale, ci sono tariffe a parte per gli studenti. fanno delle sovvenzioni anche il privato, che non è nell'ASL, per lo studente, perché sa che c'è un certo bisogno e quindi non ti chiede 100 euro lo psichiatra, ma te ne chiede 70, non ti chiede 50 euro lo psicologo, te ne chiede 35. Questo è un esempio di cose effettive che ho visto, quindi non vi fermate subito alla prima cifra, informatevi.
A volte può anche accadere che uno psicoterapeuta che si renda conto di dover affrontare con voi un percorso lungo e si renda anche conto che non solo ne avete bisogno, ma che non siete nelle condizioni economiche di reggerlo, vi possa fare un prezzo più abbordabile. Ovviamente non partite con l'idea che succeda questo, però è per dire che esistono tante possibilità che esulano dalla cifra che vedete scritta su un determinato sito. A tal proposito aggiungo anche una parentesi: le risorse che io personalmente o su cui ho fatto affidamento per la ricerca del mio psicoterapeuta sono Guida Psicologi, mi pare, e psicologionline.it, che è quello dove ho trovato la mia. Poi c'è anche Guida Psicologi, e a quanto pare di recente in lockdown è nato questo sito, su cui però non so darvi recensioni, che si chiama Uno Bravo. In sostanza ti chiedono qual è la tua situazione, dopodiché sono loro, in base alle informazioni che gli dai, a individuare un possibile terapeuta che possa fare per le tue esigenze, una figura insomma professionale che possa fare per le tue esigenze.
Insomma, i metodi sono tanti, l'unica cosa a fare la differenza è la volontà. È stressante, fa paura, è vero. Però se non ci aiutiamo noi per prima, chi ci aiuta? Giusto?
Un'ultima cosa che a questo punto noi vorremmo dire prima di chiudere, che è molto importante: quando vi approcciate al percorso di terapia, non partite con l'idea che il percorso di terapia sia tu vai dallo psicologo, tu vai dallo psicoterapeuta, lui ti dice qual è il tuo problema, lui ti dà anche gli strumenti per risolverlo. Non è così che funziona, l'ho scoperto a mie spese, anch'io ero convinta che sarei andata là, avrei cominciato a raccontare, lui avrebbe in qualche modo messo i pezzetti del puzzle al posto giusto e mi avrebbe aiutato a guarire così, semplicemente con i suoi magici consigli, come se fosse una specie, non lo so, avete presente quei saggi delle grandi tribù che ti dicono:
sono il guru, vedo nella tua mente dolore, hai visto qualcosa che ti ha...
No, non funziona così.
E poi magari ti toccano la fronte con un po' di fumo sul polpastrello ed è tutto passato.
Eri un medico un tempo, Doctor Strange. No, scusa.
Ecco, non funziona così. Il percorso di terapia, io faccio questa metafora che ho elaborato di recente, è leggermente diverso. Immaginate di andare in montagna e di avere intenzione di raccogliere i funghi. Qui in Toscana si fa molto spesso. Voi siete il novellino o comunque la novellina che desidera raccogliere questi buoni funghi, ma con voi c'è una guida. La guida che vi aiuta a scegliere i sentieri giusti, a evitare le zone dove potreste incontrare degli animali selvatici e che vi indica anche dove poter trovare i funghi, ma soprattutto vi indica quali sono quelli che dovete raccogliere e quelli che assolutamente dovete evitare, perché altrimenti rischiate un'intossicazione e morite. Questo è più o meno quello che succede nel percorso di psicoterapia. Come nel sentiero di montagna siete voi a dover fare la strada, siete voi a dover seguire le indicazioni, siete voi a dover raccogliere manualmente i funghi, nel percorso di psicoterapia voi andate lì e il lavoro lo fate voi, cioè il lavoro lo fai tu, paziente che ti siedi là, lo psicoterapeuta ti dà gli strumenti, ti guida in questo percorso perché tu non perda la via, perché giustamente se tu non conosci il territorio, che in questo caso è il territorio della tua mente, rischi di perderti, di girare in tondo sullo stesso problema e di rimanere in sospeso. Lui ti dice cosa fare e cosa non fare, o meglio, cosa potresti fare e cosa potresti non fare per evitare l'avvelenamento.
Fondamentalmente è un coordinatore e allo stesso modo si potrebbe dire anche un giudice imparziale, perché a volte si ha un'idea di sé che è un po' distorta della propria realtà. Detto ciò, direi che è arrivato il momento di chiudere. Speriamo di avervi aiutato, vi consigliamo e vi invitiamo in caso di andare sulla nostra pagina Instagram @bile_podcast e guardare anche la nostra live in IGTV, dove abbiamo parlato per un pezzo anche della terapia, potrebbe essere interessante come aggiunta. E ovviamente se avete domande DM lì o una piccola mail a trabilepodcast@gmail.com. io credo che abbiamo detto un po' tutto.
Eh no. Come? Non gli hai ancora detto che ci possono trovare su...
Ci potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o l'applicazione TuneIn. Ogni martedì dalla mattina noi siamo qui, belli e profumati.
Yes!
E ora, ciao belli, e speriamo che cominciate il vostro percorso.
Au revoir!
Adieu!